Iniziano le vaccinazioni dei bambini fra i 5 e gli 11 anni di età. Nel frattempo, il governo decide di prolungare lo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 fino a fine marzo. Due temi così, da niente, facili nella puntata di oggi. Io sono Andrea degli Innocenti e questa, come sempre, è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, dicevamo, partiamo dal commentare il prolungamento dello stato di emergenza e iniziamo, come al solito, dai fatti. In una nota, il governo ha dichiarato nella serata di martedì che, vi leggo la nota, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022. Quindi nel decreto legge in questione a cui fa riferimento questa nota, da un lato si prolunga lo stato d'emergenza appunto fino al 31 marzo, dall'altro si prolungano altre misure e se ne promulgano altre di nuove. Ad esempio viene prolungato il Green Pass e il Super Green Pass fino a fine marzo anch'essi. In più si stabiliscono dei fondi per la costruzione di un hub vaccinale nazionale, sono 6 milioni di euro per il 2022 per l'esattezza, per la realizzazione e l'allestimento da parte del Ministero della Difesa di una infrastruttura presso un sito militare atta a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Questo è un altro punto del decreto. In un altro punto ancora si precisa che il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario all'emergenza sanitaria Covid Francesco Paolo Figliuolo si impegnano da qui a marzo ad adottare ordinanze per proseguire in via ordinaria le attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19. Ora, questo decreto legge ha suscitato molte critiche, molte polemiche, principalmente per un motivo, ovvero che c'è un limite massimo di 2 anni allo stato di emergenza e questo limite scadrà a gennaio 2022, visto che l'inizio dello stato di emergenza risale a gennaio 2020, quando a Palazzo Chigi c'era Giuseppe Conte, e quindi di fatto insomma va oltre questi 2 anni. Tant'è che per la proroga dello stato di emergenza fino a fine marzo è stato necessario un apposito decreto legge. Ora, vanno fatte alcune precisazioni. Lo stato di emergenza in sé e per sé non è niente di che, nel senso semplicemente significa dare alla protezione civile un po' di potere e di autonomia in più. Tuttavia, secondo alcuni giuristi, sarebbe il prerequisito necessario per consentire tutta una serie di altre cose, tipo ad esempio la possibilità di fare DPCM a raffica bypassando il Parlamento, come abbiamo visto succedere in questi 2 anni, e cose di questo genere, che appunto sarebbero giustificate, anche se non espressamente previste, dal fatto che c'è uno stato di emergenza. Facciamo un paio di considerazioni. L'emergenza purtroppo c'è ancora, nel senso che la pandemia non è scomparsa e il virus continua a mutare, il che di certo esige una certa flessibilità di reazione che a volte non è garantita dai tempi delle nostre democrazie. Al tempo stesso c'era tutto il tempo, perché sono passati 2 anni, per rendere questa flessibilità strutturale in qualche modo e magari farla rientrare comunque nel bacino più ampio dello Stato di diritto e del dibattito democratico. Poi, se vi posso dire la mia, ma qui forse insomma spingo un po' troppo oltre, sarebbe stato interessante proprio in questa situazione introdurre anche nuove forme decisionali, anche sperimentali, più inclusive, collaborative, adatte a fronteggiare una situazione complessa e a tratti molto polarizzante come questa qua. Ad esempio, sarei molto curioso di vedere che cosa emergerebbe da un'assemblea deliberativa sull'emergenza Covid, perché sono sicuro che resteremo abbastanza sorpresi dalla qualità delle soluzioni che potrebbero venire fuori. Comunque, qui, vabbè, sta un po' sognare ad occhi aperti, ma vabbè. Fatto sta, se non altro, che il decreto legge prevede, come vi dicevo prima, che da qui a marzo Curcio e Figliuolo predispongano le condizioni per far terminare una volta per tutte lo stato di emergenza e quindi far rientrare poi la situazione all'interno della legislazione ordinaria. Staremo a vedere effettivamente se andrà così. Ok, passiamo al secondo argomento, perché oggi è anche il giorno in cui si possono iniziare a vaccinare i bambini nella fascia di età che va dai 5 agli 11 anni, in tutta Italia, ad eccezione che nel Lazio, dove in realtà la campagna di vaccinazione è iniziata ieri con un V-Day che ha visto coinvolti lo Spallanzani e altri 8 hub vaccinali. Le prenotazioni fin qui sono state abbastanza variabili e altalenanti da regione a regione. Ci sono state regioni in cui, tipo la Lombardia, con 40.000 prenotazioni, 20.000 nel Lazio, mentre, non lo so, 4.000 o poco più in Campania. Quindi il successo di questa campagna è abbastanza altalenante. Alle bambine e ai bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sottoporranno alla vaccinazione sarà rilasciato il Green Pass, come a tutte le persone a cui viene somministrato il vaccino contro il coronavirus, anche se nel loro caso fino al compimento del 12° anno di età è più una cosa formale che altro, perché non lo dovranno esibire per accedere alle attività e ai servizi nei quali per le altre persone, per le altre fasce di età, il Green Pass o il Super Green Pass è obbligatorio. E quindi servirà soltanto per rientrare in Italia nel caso in cui vadano all'estero con i genitori, per i bambini con più di 6 anni in quel caso, cosa che comunque è già prevista. Quindi da quel punto di vista non cambia niente. Comunque, un po' di commento. Ovviamente se già il vaccino di per sé è un argomento scottante, figuriamoci il vaccino per i bambini. È una roba da restare ustionati a vita praticamente, quindi prego, avanti con le secchiate di olio bollente. Allora, la questione è la seguente. Ci sono probabilmente buone ragioni sia per non vaccinare che per vaccinare i bambini. Dipende dal punto di vista da cui si guarda la faccenda. Prendo come riferimento due articoli, o meglio, un articolo e un'intervista radio di segno opposto che ci possono aiutare a sviscerare un po' il problema. Il primo è un articolo critico, pubblicato su Terra Nuova, che riporta in realtà un'iniziativa della Commissione Medico-Scientifica Indipendente, di cui abbiamo parlato anche su Italia che Cambia, e in pratica la Commissione ha diffuso un documento illustrando 16 punti in cui si afferma che è meglio non avere fretta nel vaccinare i bambini per il Covid. Il senso di fondo è che è talmente basso il rischio di avere conseguenze severe da virus per i bambini che il vaccino è perlomeno superfluo. Considerate che le stime del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie dicono che ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri e un solo caso di decesso su 10.000 casi sintomatici, e i casi sintomatici a loro volta sono circa il 10% del totale, quindi parliamo di percentuali molto basse. L'altra intervista a cui faccio riferimento, appunto di segno opposto, è quella invece al virologo Ernesto Burgio, coordinatore del Comitato Scientifico ISDE Italia, sarebbe l'Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente. Molto lunga, Burgio è probabilmente uno dei massimi esperti di epidemie che abbiamo qui in Italia, e a un certo punto gli viene chiesta la sua opinione sul vaccinare i bambini fra i 5 e gli 11 anni. E lui dice che da un punto di vista epidemiologico questa cosa ha senso, perché più si alza la percentuale delle persone immuni, più si rallenta, o comunque parzialmente o totalmente immuni, più si rallenta il procedere dell'epidemia, che altrimenti con l'emergere delle nuove varianti ancora più contagiose rischia nuovamente di mettere sotto stress i sistemi sanitari delle varie nazioni. La cosa interessante è che in realtà ci sono pochissimi punti su cui questi due punti di vista che vi ho riportato si contraddicono apertamente, anzi forse solo uno per l'esattezza, ovvero i rapporti costi-benefici nei bambini. Secondo Burgio questo rapporto è comunque favorevole ai vaccini anche nei bambini. Secondo il comitato indipendente invece questo rapporto sarebbe a sfavore dei vaccini. Va detto che tuttavia non ci sono studi veri e propri su questo argomento specifico, perché le vaccinazioni ancora nei bambini sono pochissime in tutto il mondo e che sono solo ipotesi entrambe. Diciamo che l'ipotesi di Burgio è, visto che per le altre fasce di popolazione i costi-benefici sono sempre a favore del vaccino, altrettanto e a maggior ragione lo saranno per i bambini. La tesi del comitato scientifico è, visto che non abbiamo dati specifici sui bambini e che alcuni studi basati su sistemi di sorveglianza attiva mettono in discussione il rapporto costi-benefici per i più giovani, meglio non rischiare. Ora, chi ha ragione? Al di là di questo punto specifico, più in generale, in un certo senso, entrambi. Dipende se prendiamo come prospettiva quella di una determinata fascia di popolazione, i bambini, per cui probabilmente non c'è tutta questa urgenza di vaccinare, o la comunità nel suo complesso. E riemerge anche qui la classica tensione fra diritti particolari e diritti collettivi, con un fattore in più in questo caso, perché in questo caso la fascia particolare di popolazione è quella che siamo portati a tutelare di più, ovvero i bambini. E ci sono tante domande, tipo qual è il margine di incertezza dovuto alla mancanza di studi e trial attendibili sugli effetti dei vaccini Covid sui bambini? Qual è questo margine? È un margine trascurabile? Non è un margine trascurabile? E dove mettiamo l'asticella in questo caso fra tutela del singolo e tutela della comunità? Sono tutte domande che, almeno dal mio punto di vista, restano aperte. In questo caso lo Stato fa una scelta precisa, che è quella di una spinta leggera verso il vaccino, quindi non impone il Green Pass ai bambini e lascia per lo più la decisione ai genitori e ai pediatri di riferimento, che ovviamente si troveranno ad affrontare un alto carico di stress e responsabilità, almeno percepita. Va bene, detto ciò, direi che queste due notizie di oggi sono solo due, ma sono belle dense di significato e molto centrali nel dibattito attuale. Vi annuncio anche che appunto c'è un editoriale oggi pubblicato da Daniel Tarozzi che dà inizio a una serie di approfondimenti che faremo come redazione Italia che cambia sul tema Covid, Green Pass, vaccini, cercando di mostrare le varie sfaccettature di questi temi e anche la complessità con cui vengono trattati, è necessario trattarli, anche con punti di vista diversi interni alla nostra redazione. Io vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io Mi Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify e sulla pagina Rassegna Stampa italiacambio.org. Vi lascio qui attorno a me, anzi alla mia sinistra, i pulsanti social per seguire sui social Io Mi Rassegno se state guardando il video o nella descrizione dei vari podcast. E niente, come al solito noi ci vediamo domani e io vi ricordo che chi si rassegna è perduto.